Sentire. Sì, quando più o meno. Benissimo, bentrovati allora in questa seconda parte del seminario di arti dinamiche, questa prima sessione di questo nuovo anno di percorsi. Sempre certa emozione parlare da qui, vi confesso, dopo tanti anni. E anch'io volevo partire, come ha fatto prima di me Florinda Cambria, con una lettura. Faremo un percorso oggi molto morbido, molto riposante, in cui anch'io ripercorrerò molte cose che sono accadute nel seminario precedente e anche alcuni elementi su cui già Florinda è passata. E ripasseremo, insomma, per dire, venirci in chiaro anche sulla prospettiva proprio dei prossimi incontri. Ma apro con una lettura che suona così. E l'uomo scorpione disse: "Va, Gilgamesh, ti permetto di attraversare il monte Machu e le alte catene. Possano i tuoi piedi riportarti a casa salvo, la porta della montagna è aperta." Quando Gilgamesh udì queste parole, fece come aveva detto l'uomo scorpione, attraversò la montagna seguendo il cammino del sole verso levante. Quando ebbe percorso una lega, l'oscurità si fece fitta attorno a lui, poiché non c'era luce alcuna e nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé. Dopo due leghe, l'oscurità era fitta e non c'era luce alcuna, nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé. Dopo tre leghe, l'oscurità era fitta e non c'era luce alcuna, nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé. Dopo quattro leghe, l'oscurità era fitta e non c'era luce alcuna, nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé. Al termine di cinque leghe, l'oscurità era fitta e non c'era luce alcuna, nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé. Al termine di sei leghe, l'oscurità era fitta e non c'era luce alcuna, nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé. Quando ebbe percorso sette leghe, l'oscurità era fitta e non c'era luce alcuna, nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé. Quando ebbe percorso otto leghe, Gilgamesh diede un gran grido, perché l'oscurità era fitta e non c'era luce alcuna, nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé. Dopo la nona lega sentì il vento del nord sul suo viso, ma l'oscurità era fitta e non c'era luce alcuna, nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé. Dopo dieci leghe la fine era vicina, dopo undici leghe apparve la luce dell'alba. Compiute dodici leghe, irruppe la luce del sole, ivi era il giardino degli dèi. Non avevo previsto questa lettura in apertura. Avevo portato l'epopea di Gilgamesh per un'altra scaramanzia, ma le ultime, diciamo così, parole di Florinda hanno richiamato alla mia memoria questo brano di questa straordinaria epopea, questo viaggio, no, verso appunto la vita eterna, no? La scoperta, no? Di Utnapishtim, no? Questo anziano che incontra appunto Gilgamesh, da cui Gilgamesh vuole chiedere il segreto della vita eterna, vuole chiedere come ha fatto a ottenere l'immortalità. E Utnapishtim gli racconta, poi vedremo, il mito del diluvio. Allora, abbiamo iniziato col fuoco, con Florinda Cambria, abbiamo chiuso con l'acqua e con la notte, e io non posso che riprendere il tema dell'oscurità e dell'acqua, che sono un po' i temi che ci interessa, come dire, ravvivare in noi per poter ricominciare questo cammino quest'anno. Allora, la ripresa appunto del tema del battesimo abbiamo visto prima nella sessione precedente, è stata mossa da parte di Florinda Cambria, da questo affondo che aveva compiuto nella settima sessione dell'anno scorso, intorno appunto nel nero, immersi nel nero della cappella di Rocco, no? E cosa era accaduto in quella sessione? Almeno così l'avevo vista io. C'è stato questo mo momento durante quella sessione in cui la domanda, diciamo così, chi guarda, quando appunto si era nel centro geometrico di questo ottagono oscuro, ottagono notturno, la domanda a chi guarda e qual è l'operazione, no, del guardare, si era leggermente, aveva subito, diciamo così, una certa inclinazione, una sorta di squilibrio, minuscolo squilibrio trasformativo. Infatti chi guardava era come se scoprisse dentro di sé una dislocazione, una sorta di messa al margine, no, di sé. Come se fosse, mentre guardava e mentre, come dire, avanzava nel nero in cui nulla si poteva vedere né davanti né dietro di sé, è come se in qualche modo avvertisse una trasformazione, una dislocazione, una scoperta appunto del diventare in qualche modo, come ha detto prima, no, reversibili. Ecco, Frida, nella settima sessione dell'anno scorso avevo usato un'espressione bellissima per raccontare questa esperienza, che è questa che voglio far risuonare ancora qui adesso. Era traslucere dell'oscurità nella figura, come figura, nella madre nera, che non è mai altro dalla figura che la danza. E appunto aveva raccontato di questo traslucere, come l'avete sentito prima, no? Come non un andare fuori, non un andare dentro, ma un restare, no? Un diventare reversibili, diciamo così, no? E insomma, noi abbiamo parlato l'anno scorso di ornamento, ecco è la ragione per cui difficilmente, diceva Florinda, abbiamo trovato delle corrispondenze nelle estetiche, diciamo così, del decorativo, in realtà, e che noi appunto abbiamo parlato dell'ornamento in vista di un divenire ornamentale, no? Di un provare a trasformare questa grande digressione in una pratica, in un esercizio, no? Cioè provare, come detto prima, Florinda Cambria, mediante espedienti, trucchi, tecniche, ecco perché quest'anno ancora è riemersa la figura di Efesto, no? Esercizi di attenzione, di restare, dicevamo, in questo movimento che si immargina e si emargina e che si pone sempre al margine di ogni margine, no? Quindi si trattava di diventare dileguanti, abbiamo detto la volta scorsa, e il liquido è stato anche appunto evocato prima, no? Diventare passanti, appunto, mentre si provava a tenere fissa una figura davanti ai propri occhi, e invece attendere a quello che avveniva nel chi guardava questa figura, no? E appunto la Cappella di Rocco emergeva come luogo, no, di questo invito, ecco, prima diceva invito Florinda, no? Affinché appunto si potesse restare, ma non mossi da un comando, no, ma da un desiderio. Ed ecco la reanimazione anche prima, no, dell'immagine di Eros in qualche modo. Ecco, e poi ha raccontato Florinda che venivamo a questi lidi, a queste conclusioni, dopo però una lunga parentesi, un lungo affondo come dire, sulla rivoluzione industriale che aveva mosso alla scoperta della dimensione ornamentale, alla riscoperta della dimensione ornamentale. Ed è qui che appunto emergeva il tema dell'essere appunto, cioè del far sorgere in noi il tema per l'ornamento, per diventare ornamentali, perché eravamo in qualche modo mossi, anche noi forgiati, ecco, da macchine del capitale. Ed è qui proprio in questo passaggio che Florinda usò già nella settima sessione la parola proprio forgiare, disse proprio noi siamo forgiati dalle macchine del capitale, no? E quindi qui ancora, no? Attenzione al tema appunto della fucina in cui noi siamo, no? Allora, noi siamo forgiati da queste macchine, e non è un caso che dicevamo l'anno scorso che proprio una rinascita dell'attenzione per il decorativo ornamentale nacque proprio alle soglie del capitalismo moderno, quindi fra 800 e 900, e disse che proprio quella logica meccanica della produzione industriale che ci ha portato oggi a riconoscerci, almeno noi qui, in un abbandono della logica apofantica, diceva. Avete sentito questa riemersione di questo termine, no? Nella parte precedente, no? E concludeva appunto Florinda con un'affermazione su cui, insomma, che è bene che qui risuoni, perché almeno per me è stata evidente, forte, un passaggio da tenere sempre presente. Disse così Florinda, no? Siamo animali dell'immanenza. appunto nell'infinito vuoto simultaneo, automatico e gerarchico, nell'infinito vuoto simultaneo, automatico e gerarchico, siamo anime senza trascendenza. Ed ecco, è da queste premesse che concludeva Florinda, appunto, siamo nella logica dell'et et nec nec, cioè nella logica paratattica, non più una logica gerarchica, dialettica, ma siamo nel tempo della giusta posizione coesistenza gerarchica e simultanea. Siamo nel buio, siamo nella cappella Rochko, siamo dentro questo cammino, no? Il buio vediamo, il buio da cui vediamo, il buio in cui noi siamo immersi. E si tratta di vedere bene questo buio, ce l'avamo detti, no? Cioè, di imparare a restare in questo buio, no? In questo buio in cui ogni figura è immersa e dal quale ogni figura emerge, e però è quel buio in cui l'osservante stesso, no, sperimenta il suo sciogliersi, diluirsi, no? Nei passaggi da una figura all'altra. Provare a stare immersi in questo buio, ci dicemmo. Cosa significa? Da qui il tema del battesimo, da qui. E da questo richiamo allo stare immersi in questa condizione gerarchica. Noi venimmo da qui, insomma, a riproporre il tema del battesimo, che si guarda, insomma, vorrei dire, si era già affacciato nei nostri seminari. Particolare su questo tema del battesimo ci eravamo soffermati in un accenno, inconsapevole all'epoca di quello che avrebbe poi potuto portare, diciamo così, quando leggemmo insieme qui proprio e commentammo un po' una poesia straordinaria che è il Cantico di San Giovanni di Mallarmé, no? In cui si parla proprio di questo San Giovanni che contempla il taglio che appunto gli mozza la testa, e quindi lo lascia solo testa contemplante il suo corpo, diciamo così. Allora, Mallarmé dice che questo taglio, in quella poesia, è il suo battesimo, battesimo del battezzatore. Su questo ci siamo fermati un po', ed era emerso questo tema del battesimo, che abbiamo poi ripreso nell'ottava, appunto, sessione conclusiva, l'ottava proprio, sessione conclusiva del seminario dell'anno scorso, di cui riprendo alcuni elementi a contributo comune, ecco, senza, come dire, come ripresa per chi non c'era, come appunto ripasso per chi c'era, insomma, come elementi da rimettere in gioco, no? Abbiamo parlato del fuoco, parliamo anche un po' dell'acqua, no? Perché nelle fucine non può mancare l'acqua, se no, appunto, ora vedremo, è impossibile che i metalli forgiati resistano, siano resistenti. Senza la tempra il metallo è fragile. Senza quel passaggio nell'acqua, nel liquido, senza quel battesimo, il metallo che è stato calato nella forma e che quindi poi ne viene estratto, si badi bene, deve essere calato ancora caldo, il metallo, tramite questo rapido raffreddamento, ha una ridistribuzione più solida delle sue particelle, le sue molecole, che lo rendono infatti resistente. Quindi il battesimo è fondamentale anche per l'arte di Efesto, insomma, no? Abbiamo detto che battesimo, cioè la parola immersione, deriva dal greco bapto, baptisma, baptizein, e ci eravamo soffermati, diciamo, con Agio, con l'Agio che qui a Mecrici concediamo, insomma, sugli etimi e l'uso di questi termini, no? Il significato proprio era immergere, bene, tuffare, intingere, però aveva già nell'epoca greca sviluppato diversi usi traslati abbondantemente usati. C'era una parola molto ricca di utilizzi metaforici e ci eravamo divertiti l'anno scorso a come si dire, a sorprenderci che questi usi traslati di fatto erano una ricapitolazione di alcuni luoghi del seminario sull'ornamento. Per esempio, non so, la parola battezzare era usatissima, e lo è forse oggi, no, ma il mondo greco era così, per indicare la tintura dei tessuti. L'anno scorso parlammo tantissimo dei tessuti. L'arte ornamentale, insomma, si applica soprattutto sui tessuti, sugli abiti, sui tappeti, tutte quelle superfici di soglia, appunto, fra il corpo proprio, il corpo altrui, lo spazio proprio e lo spazio fuori dalla casa, no? Ecco, quindi, guarda caso, il battesimo era si battezzavano prima di tutto proprio i tessuti per intingerli, per dare un colore alle fibre. E anche, ovviamente, l'ho già accennato, il battesimo, quindi l'arte dell'immersione, era usato nelle fucine, nella produzione delle armi. Noi avevamo speso qualche tempo nei seminari dell'anno scorso proprio sul tema delle armi e dell'ornamento, luogo appunto per eccellenza, appunto come Festo sa benissimo, no? Produttore di armi e ornamenti, perché le armi erano oggetti su cui si esercitava l'arte ornamentale per eccellenza. E citammo l'anno scorso un passaggio che ci faceva comodo, diciamo così, tratto da Platone, dalla Repubblica, dal libro quarto, in cui si attesta già un uso pienamente metaforico del termine battezzare, no? Platone sta parlando del coraggio e sta parlando dei soldati che devono essere posti a guardia della città, città ideale, no? E dice che il coraggio per loro va appunto temprato e va educato come se appunto fosse un tessuto intinto nel colore, cioè deve essere in qualche modo calato il soldato nel coraggio affinché il coraggio diventi la sua tinta propria, no? E non lo perda in base alle varie situazioni che possono accadere, il pericolo per esempio. Cioè, bisogna educare il soldato al coraggio e poi, come dire, davanti al nemico il coraggio scompare, si stinge, no? Allora, mediante proprio questa immersione profonda, questo battesimo del soldato, il soldato acquisisce il coraggio come seconda natura, come colore proprio. Resta tenace, si adegua alle fibre e ne cambia la qualità, non la trama, la qualità. Ne trasforma la qualità nella persistenza e nell'efficacia. Quindi è come se ci dicesse, di metafora in metafora, che mediante il battesimo, mediante l'immersione, il soldato diventa pienamente se stesso, cioè garantisce la persistenza di quelle qualità che l'educazione gli ha insegnato. Capite? Vede che questi sfondi si aprivano e oggi, e quest'anno diventeranno più operativi, no? Quindi il tema dell'educazione già veniva alla luce in questi termini, no? Attraverso la tintura battesimo, diciamo così, il soldato acquisisce una seconda natura. E questa natura diventa finalmente tenace, cioè quello che gli si è insegnato non è un semplice qualcosa che scomparirà, qualcosa che rimane, resta e diventa la sua essenza, cioè il suo, fa parte di quello che è, non solo quello che ha imparato. Ecco, ora è coraggioso, non ha imparato il coraggio. Questo avviene mediante il battesimo, no? Cioè, notate la sfumatura politica, no? Battesimo, appunto, i soldati, il coraggio, le armi, tutti questi temi rientravano, risuonavano, no? Poi siamo spostati nell'ottava sessione nelle pratiche religiose del battesimo. È stato uno studio l'anno scorso che mi ha tanto appassionato, devo dire, perché ne sapevo pochissimo, quindi ero molto, stato molto attratto da questa studio, diciamo così, delle pratiche battesimali. E abbiamo notato come il battesimo di cui noi in realtà parliamo è proprio il battesimo che emerge proprio nella tradizione cristiana più che ebraica. E abbiamo quindi dovuto dedicare qualche tempo alle abluzioni nella tradizione religiosa appunto dell'ebraismo. Abbiamo visto come il battesimo emerge nella cultura ebraica, il battesimo come immersione totale dell'infante, è permesso, anzi è prescritto, soltanto affinché il bambino non ebreo entri nella comunità ebraica. Quindi il battesimo integrale è il passaggio che sancisce appunto l'entrata nella comunità. Quindi non dobbiamo confonderlo con le abluzioni, insomma, parziali e rituali, eccetera, eccetera. Abbiamo detto che, appunto, se figlio di una donna non giudea, durante l'ottavo giorno dalla nascita, non un giorno di meno, né un giorno in più, il bambino deve essere circonciso e immerso nell'acqua completamente. Così allora può entrare, no, nella comunità. Il battesimo cristiano è molto diverso. Ci dicevamo che emerse con la figura di Giovanni Battista, appunto, e raccontammo come la pratica che egli poi promosse, di cui c'è testimonianza, insomma, negli scritti della Bibbia, emerse da un grande sfondo molto complesso di pratiche simili, di cui non approfondimo i termini. C'era tutta una serie, insomma, di comunità che praticavano riti con l'acqua, riti di battesimo, in cui però si staglia questa figura di Giovanni Battista, perché è portatore di una novità particolare, no? Per lui il battesimo non era un rito preparatorio, ma era invece un rito assoluto. Prima si è parlato di emozione assoluta, no? Ecco, il battesimo che propone Giovanni è un rito assoluto, a sé stante, in sé compiuto e completo. È stato definito una purificazione scatologica. Perché? Perché il battesimo di Giovanni non era l'entrata nella comunità di coloro che credevano nella stessa religione, nello stesso Dio, no? Ma era una purificazione scatologica, nel senso che era sanciva la fine del tempo mondano, ecco, del tempo urbano, e preparava la venuta del Signore. Si entrava in una dimensione di attesa del giudizio di Dio, dell'attesa dell'ultimo giudizio. Cioè era un rito di conversione radicale, di trasformazione totale, non di ripristino di una condizione di purezza precedente. Quindi il battesimo prima era correttivo, no? Il battesimo della comunità ebraica corregge il fatto che non fosse figlio di ebrei, no? Mentre qui è tutti, aperto a tutti, perché il tempo che si apre è un tempo che fa entrare in una comunità futura, a venire, una comunità dei salvati. Un tempo però, questo tempo appunto che del giudizio, è un tempo imminente, un tempo senza più appello, un tempo della scure, abbiamo detto, il tempo della vertigine verticale. Il tempo della scure era proprio una citazione, no? È il tempo in cui, no, l'ascia è già pronta sul tronco, diceva. Quindi, ecco, la cosa che ci stupì di questo rito appunto preparato da Giovanni Battista è che non era un rito solitario. Questa è una cosa bella che abbiamo notato. Mentre le abluzioni appunto ebraiche sono riti che il fedele compie da sé, il battesimo non si può compiere da solo, no? È un rito che va compiuto attraverso una coralità di gesti, di sguardi, no? Un rito che necessita lo sguardo e la gestualità di un operante che sia diverso dall'operato. Ecco, non è qualcosa che si può fare da solo. Il corpo è guardato mentre si immerge, è accompagnato nel buio. Poi certo ognuno scende da solo nel buio, ma quindi è guardato nella discesa verso il buio. Per entrare in quella nuova luce deve essere prima accompagnato alle soglie di questo buio. Allora, questo tipo di rito lo avevamo sintetizzato, appunto, come ha già detto Fiorinda, in un rito di risurrezione, no? Infatti questo lo definiva molto bene Ambrogio in una lettera, che dice così: septimum dies legis mysterium signat, octavus resurrectionis. No? Quindi il settimo giorno indica, no, il mistero della legge, l'ottavo invece la sua resurrezione, la sua completa rinascita. Quindi mentre, per esempio, la circoncisione, no, è un rito della carne, un rito che trasforma la carne, sempre circoncisione, sempre l'ottavo giorno, il battesimo invece è un rito che non toglie e non aggiunge nulla al corpo. Questa è una cosa su cui ci eravamo soffermati, insomma, non irrilevante. Cioè, nel battesimo ciò che si trasmuta resta lì, resta sul punto, appunto, no? Non gli è tolto e aggiunto nulla. Rimane se stesso e diviene un altro, restando, riposando pienamente su se stesso, avendo attraversato l'altro, cioè quell'alterità della notte, dell'acqua, componendo il tempo poi della vita dopo, perché esce dal battesimo, che fa? No? Vive, ma vive componendo nel tempo della vita, tempo feriale, quel tempo altro, quel tempo risorto, quel tempo che appunto ha vinto il tempo mortale della successione, e che dichiara che non manca più nulla. Si è perfetti, si è pronti, si è battezzati, si è salvi. qualche modo, no? E quindi ci eravamo detti, beh, proprio questa cosa, no? Il battesimo è per, attraverso questa sua visione precisa, no? È proprio la rivoluzione sul punto e del punto, ci eravamo detti, una rivoluzione di connessione, rotazione, consapevolezza. Ed ecco che abbiamo iniziato il percorso, e Florinda ha ripreso così bene, dell'ottagono, dell'otto, no? Cos'è questo ottagono? Perché questo, proprio questo rito in questo luogo che ha otto facce, no? Cosa sono queste otto facce? Perché otto? Perché non sette? Perché non sei? Perché non cinque? Perché l'ottagono è la rotazione del quadrato. Ce l'avevamo detti, no? È la rotazione del quadrato di 45 gradi che, con i vertici uniti, ecco che la figura dell'ottagono è proprio la figura di rotazione del punto, no? Quindi, sempre per riprendere quel moto che non è un moto di traslazione, il battesimo nulla si deve muovere, ma tutto deve essere rotato, traslato, trasportato, composto di un altro tempo, no? Ecco che si esce, si continua a vivere la propria vita, ma un altro tempo è stato aggiunto, questo tempo, composto questo tempo, un tempo che non è un altro tempo, ma è, appunto, come vedremo, la notte dei tempi, diciamo così, no? Ecco. E quindi ogni battistero deve rappresentare questa rotazione del tempo. Infatti, al centro di ogni battistero, Florinda non l'ha ricordato, c'è la fonte battesimale, che è poi il, appunto, l'asse centrale intorno al quale questa rotazione accade, da cui appunto zampilla eternamente quest'acqua liquida, purifica, no? Limpida, tersa, acqua che tutti i trattati antichi dicono che deve essere acqua zampillante di fonte, non deve essere acqua stagnante, non deve essere un'acqua messa lì, ma deve essere proprio una fonte, ci deve essere una fonte sotto. Ecco, una vertigine verticale che sgorga dalla terra verso il cielo e che quindi che muove, no? Che muove questa rotazione, che è il centro intorno alla quale questa rotazione accade. A questo punto, ecco, abbiamo fatto nella sessione ottava, appunto, dell'anno scorso, un percorso bellissimo, almeno ci eravamo tanto intrattenuti, su alcuni battisteri bellissimi della storia della nostra cultura, no? Uno era quello, appunto, di Parma, Florinda lo ricordava, questo tempo strano del battistero di Parma, che era un luogo, una chiesa accanto alla chiesa, che è una chiesa, appunto, che non è una chiesa, perché è una soglia, come diceva bene Florinda, è un luogo che è pagato dalla città e che è proprietà della città, ma è un luogo però religioso, no? Quindi questa strana compromissione. E avevamo poi invece entrati, eravamo entrati invece nell'opera di questo artista americano che è James Turrell, che ci aveva tanto colpito. Avevamo introdotto questa figura, questo grande artista americano, perché appunto ci eravamo concentrati sui suoi studi iniziali proprio sul buio. È curioso, no? Che un uomo, un artista celebre per i suoi lavori sulla luce, la luce naturale, la luce artificiale, abbia in realtà esordito proprio come studioso dei fenomeni percettivi del buio. E ci eravamo quindi dedicati un po' a ripercorrere questi effetti che l'organismo subisce umano, l'occhio umano subisce quando esposto per un tempo prolungato al buio. Abbiamo citato questo Ganzfeld effect, questo effetto di campo, che è questa particolare, questo punto, questo mutamento della percezione se si è esposti troppo a lungo alle tenebre, e avevamo anche infine concluso su questa grande opera di James Turrell che si chiamava appunto Twilight Epiphany, Epifania del crepuscolo. Una grande installazione dove due volte al giorno, tutto l'anno, è possibile vivere un'esperienza particolare. È di fatto una grande apertura sul cielo, con delle sedute lungo questa grande apertura quadrata, e in questa due volte al giorno, durante appunto l'alba e il tramonto, accadono viene messo in atto una particolarissima, studiatissima da James Turrell, coreografia luminosa che permette a colui il quale sta seduto sotto questo cielo di, come dire, di camminare dentro questo cielo, di attraversare questo spazio celeste, questo colore azzurro intensissimo, e quindi di trasformare quello che è il fondo passivo, diciamo così, delle cose viste nella luce del giorno in un campo attivo, costruito, un campo composto in una appunto percezione in cui quello che è celeste si fa terrestre, si fa qui, si fa dove siamo, qui seduti, e quello che è coloro i quali sono qui si sentono trascinati, immersi in questa, in questo azzurro lontanissimo. E abbiamo detto, non è un caso che questo luogo, cioè non ci era sembrato casuale che questo luogo fosse proprio a fianco all'università. All'università, appunto alla Rice Houston University, no? Ma che strano, ci eravamo detti, ma che cosa strana per noi, no? Come mai, no, un'università paga milioni di dollari per costruire questo luogo a fianco ai vari dipartimenti delle discipline? Cosa significa? Accanto ai luoghi della conoscenza si innalzano luoghi della consapevolezza terrestre. Luoghi, abbiamo detto l'anno scorso, ornamentali, luoghi dove divenire ornamentali, no? Che riportavano quel tempo, il tempo appunto degli studi analitici, degli studi scientifici, dentro un tempo diverso, un tempo che non è, un tempo appunto cosmologico, cosmico, e che fanno quindi apparire il tramonto come tramonto, e fanno apparire tramonto le persone che vivono questa esperienza. Ecco, questo era il punto dove eravamo arrivati. Ora, dicevamo, con Florinda, anche Cambria, si tratta di andare avanti, da qui. Cioè, ciò che resta ancora da porre, e che vediamo se quest'anno ce la facciamo a esplorare, no? E va bene, e che non si tratta soltanto appunto di pensare questa esperienza, ma si tratta di pensare mediante questa esperienza, cioè cosa significa fare di questa cosa un esercizio di pensiero, cioè di non solo di rintracciare quei luoghi e quelle dimensioni strumentali mediante appunto i quali ci sembra di poter individuare la possibilità di vivere un'esperienza simile, ma costruire proprio una verifica e un'indagine di questi tramonti per costruire appunto qui, forse nelle nostre appunto possibilità, spazi che siano a loro volta tramonti verificabili, per così dire, no? Tramonti che possono essere notti verificabili, immergerci in notti verificabili, notti condivise, notti che possono essere poi portate, raccontate, che diventano appunto uno strumento del nostro procedere. Mi è venuto nel lavoro, no, di preparazione, mi è capitato fra le mani una pagina molto bella di Merleau-Ponty, che volevo condividere qui, che mi sembra giunga proprio a chiarire ancora una volta la portata, no, di questa scommessa. È tratto, vabbè, dalla fenomenologia della percezione, del 45, la seconda parte, e parla proprio della notte. E dice così: quando viene abolito il mondo degli oggetti chiari e articolati, il nostro essere percettivo, tagliato fuori dal suo mondo, disegna una spazialità senza cose. Questo è ciò che accade di notte. Essa non è un oggetto davanti a me. Mi avvolge, penetra in tutti i miei sensi, soffoca i miei ricordi, quasi cancella la mia identità personale. Non sono più trincerato nel mio sito percettivo per vedere i profili degli oggetti che scorrono da lì. La notte è senza profili. Mi tocca essa stessa e la sua unità è l'unità mistica del mana. Anche le grida o una luce lontana la popolano solo vagamente. La notte prende vita interamente, è una pura profondità senza piani, senza superfici, senza distanza fra lei e me. Ogni spazio di riflessione è condotto da un pensiero che collega le parti. Ma questo pensiero non nasce dal nulla. Al contrario, è dal centro dello spazio notturno che mi unisco a lui. L'angoscia dei neuropatici nella notte deriva dal fatto che la notte ci fa sentire la nostra contingenza, il movimento libero e instancabile con cui cerchiamo di ancorarci e di trascenderci nelle cose senza alcuna garanzia di trovarle sempre. Ecco, no? Mi sembra che in questo seminario, questa che si apre oggi, no? In qualche modo, ci muove la ricerca di spazi, pratiche, saperi, cui fare esperienza di quel centro notturno da cui sorge il pensiero che collega le parti. La contemplazione, diciamo, del nero della notte non è solo l'evocazione di una logica appunto differente in cui tutto si perde, un'esperienza di shock. No, no, ma è il tentativo proprio di praticare un pensiero che stia continuamente, diciamo così, che chieda e verifichi, possiamo dire così, il proprio cadere in quanto tale, senza darlo per scontato e che lo colleghi a quello che appunto Merleau Ponty chiamava centro dello spazio notturno, no? da cui nasce il pensiero che collega le parti. Un pensiero appunto che non si rifiuti semplicemente, possiamo dire così, no? Dichiararsi adeguato o non adeguato, ma che si voglia mettere proprio da un'altra parte rispetto alla pretesa dell'adeguatezza, lo diceva prima Florinda, ma è importante per noi questa cosa, perché in questo modo possiamo metterci all'ascolto dei nostri invitati, no? Quindi non perché appunto si adeguino o il nostro pensiero sia adeguato a qualcosa che già, no, abbiamo conosciuto, ma all'ascolto di quel punto differenziale da cui il pensiero stesso promana, no? Quindi come mettersi in quel punto senza dimenticare, no? Senza dimenticare quella necessità di fare riferimento a questo punto notturno, come esercitarlo, come ritrovarlo negli altri, no? Come accoglierlo. Allora, Merleau Ponty ha usato il termine mana, e a questo termine Enrico Redaelli ha, membro del comitato scientifico, no, non preoccupare, comunque ce l'ho, okay, ha dedicato un bellissimo articolo, un contributo, non so come dire, il solito fra i, insomma, al suo solito lucidissimo, nel volume delle mappe del pensiero, le parti del tutto, che appunto si chiama Trans, Arte, Magia, Potenza. Lo trovate a pagina, appunto, grazie, 330 di questo, grazie Florinda Cambria, 330, è un contributo estremamente, secondo me, utile ai nostri fini, perché davvero ci riporta a tutte le questioni fondamentali che sono, possiamo evocare, trans, arte, magia, potenza, no? E ci ricorda in questo contributo Enrico Redaelli che il termine mana, che ha usato appunto Merleau Ponty, vi ricordate, no? Dice proprio così, dice: la notte senza profili mi tocca essa stessa, essa stessa è la sua unità, è l'unità mistica del mana. Che cos'è questo mana e perché ci interessa? Allora, dice Enrico Redaelli che il mana è come se fosse un residuo, È una parola che è usata appunto dai popoli melanesiani e che è stata variamente oggetto di interpretazioni da parte di antropologi e ovviamente anche poi dai pensatori, no, dell'antropologia. Ma che cosa indica questo mana? Mana per coloro i quali sono interrogati, diciamo così, a che rispondano, sembra essere quella forza che presiede all'efficacia del rito. Mana è quella, non sappiamo bene come definirla, quella forza appunto che fa sì che il rito diventi efficace. Allora, questo residuo, diciamo così, leggo proprio dall'articolo di Enrico Redaelli, questo residuo che gli autori collocano alla base della magia è presentato nei termini di una non meglio definibile forza. Nella struttura simbolica collettiva dei gruppi etnici in esame, e in particolare della mentalità del mago, tale forza è ciò che anima le cose e le persone. È come un nodo vinciano, le mette tra loro in relazione. È, insomma, ciò che dà loro un valore magico, rendendo il rito efficace. Mana è ciò che dà valore magico alle cose che vengono come fra loro connesse, e questa connessione efficace viene poi chiamata magia, è ciò che rende efficace il rito. Quindi per descrivere, ci dice Enrico Redelli, questa forza, mancano però le parole adeguate, o meglio, ve n'è una che funge da passepartout, ma proprio per l'estrema ampiezza dell'area semantica che ricopre, presenta quasi un eccesso di significazione, un'eccedenza vibratoria, un sovrappiù, la nozione melanesiana di mana. Ecco, una parola che è una parola appunto che quasi funziona proprio per eccesso, no? Allora, questa parola ha a che fare quindi con la magia, di cui lungamente si è parlato anche nel seminario dell'anno scorso, come proprio tecnica dell'espediente, no? Per far accadere, no? Accadere le cose, no? L'incantesimo di cui parlava prima, no? Il libro dei morti come libro degli incantesimi, libro per far accadere le cose, no? Ecco, il mana è la forza per eccellenza, è quella l'autentica efficacia del rito. Che cos'è, dice Enrico Redelli, in ultima analisi il mana, continuo a leggere, è una differenza di potenziale, ci dice. Significa che è potenza, cioè che mana in se stesso è priva di un contenuto specifico, proprio come un ornamento. In questo senso è una nozione vuota, esso è ciò che fa risuonare le cose, qualità e azioni, offrendosi come l'uno dei molti, rendendo cioè comprensibile ed esperibile la ritualità della magia in quanto rete di relazioni. Mana sarebbe quella forza che lega le parti riannodandole a quell'uno dei molti, no? Che è ciò che, da cui le parti provengono, e con questo richiamo la magia accade. La magia accade come legame fra le parti e questa parte che parte non è. È proprio questo squilibrio transitorio, leggo sempre da Enrico Redelli, questo vuoto pieno che sempre abita ogni struttura, a renderne possibile il funzionamento, ossia il gioco di rinvii simbolici. Così funziona la magia, così funziona l'arte, chiarisce Lévi-Strauss. Noi chiediamo che le nozioni tipo mana, per quanto diverse possano essere, considerate nella loro funzione più generale, rappresentino esattamente quel significante fluttuante, prima dicevamo, no? Ornamento che non ha mai, che costituisce la garanzia di ogni arte, di ogni poesia, di ogni invenzione mitica o estetica. E allora non si tratta di andare alla ricerca nei prossimi incontri, nelle prossime sessioni, del mana come se fosse una cosa, no? Dell'arte, appunto, del battesimo, dei batisteri come se fossero dei, no? Delle cose che dobbiamo trovare. No? Noi abbiamo un'idea di questo battesimo e verifichiamo che le persone che incontreremo, no? Abbiano i requisiti perché possano mostrarci tali. No, il mana è come la notte, cioè è una condizione di intensità, è un gradiente della luce, come la maestria. No? Cioè è una modalità mediante la quale si torna a essere immersi, avvolti, toccando, toccati. È un'esperienza di intensità. Infatti ci dice Redelli nelle pagine conclusive di questo saggio molto bello: ogni oggetto è un mana, o anche ogni soggetto quindi è uno sciamano, un vortice, un transito. Cioè non vi è differenza di natura, dice Redelli, tra il mana e l'oggetto definito, tra lo sciamano e il soggetto costituito, ossia tra l'accadere e l'accaduto, il transito e la precipitazione, lo strutturarsi della struttura e la struttura compiuta. Vi è solo differenza di grado, è una questione di intensità di potenza, che in alcuni oggetti e soggetti, in alcuni punti della struttura e in alcuni momenti, risuona più o meno facilmente, una potenza più o meno avvertita, più o meno raddensata. E dice, è come un impercettibile decalage, una discesa battesimale forse, no? Una discesa nei liquidi, che certi oggetti diventano mana, ritornano nella, ricreano la condizione del mana. E quindi è solo per un impercettibile décalage che certi soggetti diventano sciamani, ritornano, ricreano la condizione di sciamano, toccandosi in un punto di distinzione che non è né oggetto né soggetto, ma evento concomitante dell'uno e dell'altro. Dice che questo accade magari solo per un frangente, il tempo di una festa, dice Radaelli, l'occasione di un incontro, che oggetti e soggetti ritornano là, dove non sono mai stati, perché non vi sono né caselle né stati, un tempo e un luogo trans, un punto di intensità mana-sciamanico in cui si fluidificano per addensarsi di nuovo, abitando temporaneamente il transito. E ciò che si compie, conclude così il saggio Enrico Radaelli, è ciò che si compie, ad esempio, in ogni rito per mezzo di danze, musiche e canti, cioè attraverso le arti dinamiche. Eccoci qua, al punto di nuovo, no? Ecco, attenzione a queste parole che sono per noi ovviamente luminosissime, no? È un imprescindibile décalage, un gradiente di potenza, abbiamo detto, cioè è un'occasione, un momento, una qualità particolare del tempo e del luogo e dei soggetti che lo abitano. Come il battesimo, no? Che abbiamo detto che non aggiunge e non toglie nulla ai corpi. Non è questa forgiatura che noi andiamo cercando, questo esercizio del battiloro, non è un esercizio che per forza avrà, come dire, una natura di trasmutamento, come dire, di deformazione, è una deformazione dell'atmosfera che sanno creare questi corpi. Questi corpi sanno modificare, no, i luoghi. Ogni luogo può essere una fucina, questo stiamo dicendo. Ogni luogo può essere una fucina come ogni luogo può essere umana. Per esempio, la festa non è altro dal lavoro, ma è un lavoro di una certa intensità, questo c'è chiaro, no? È un lungo tema che percorre le discussioni di Meccrino, un lavoro mana, capite? Non è che nella festa non lavoriamo, e allora questo che tempo è? Quello stiamo vivendo adesso, è un diverso intensità, no? Energetica del lavoro. Allora, diciamo, è chiaro che dire mana, come dire battesimo, appunto, non è dire una cosa, no? Ma significa provare ad indicare, io direi anche quest'anno a indagare, perlustrare, trovare, chiedere, richiedere, interrogare, una rete di pratiche, diciamo così, variabili e diverse da tempo a tempo, no, variabili da tempo a tempo, che sono però capaci di restituire alla notte, al tramonto, le supposte cose dei nostri saperi costituiti. Mettiamolo così. Questo è quello che andiamo in cerca, diciamo così, quest'anno. Attenzione, variabili. Non è detto che in tutti i tempi si è fatto allo stesso modo questa restituzione alla notte, no? Ecco perché è un esercizio che va indagato e reiterato. Non è detto che questo segreto, diciamo così, non è una procedura. Dobbiamo trovare la procedura. E questo fa venire in mente tutta le riflessioni sull'alchimia che facemmo l'anno scorso, Brenda ricorderà benissimo, 2 anni fa, insomma, grazie, inizio a confondere i tempi, no? In cui proprio ci dicemmo che appunto le dottrine sono condivise, gli alchimisti, ciò che non condividono sono le pratiche operatorie, no? Che rimangono taciute dai trattati, no? Quindi tutto è alla luce del sole, quello che va trovato, i passaggi, ma si tacciono le pratiche operative. Ecco, perché è quello che va ogni volta indagato, cercato, sollecitato, perlustrato. Cioè, quali sono i modi in cui oggi noi possiamo riportare alla notte, riportare al tramonto, no? Le supposte cose dei nostri saperi. Riportare a quella casella vuota, cioè immergerci e trascinarli nel buio di quel rito assoluto mediante il quale esse vadano incontro ad una rinascita. Perché appunto nel battesimo ciò che trasmuta rimane sul punto, senza che gli sia aggiunto e tolto nulla. Il risorto è sempre stato lì. Ma ora lo sa, possiamo dire così, no? Ora sa di essere risorto. È già da sempre immerso, no? In cose, in saperi, in pratiche, in oggetti, no? Ma vive oblioso di questa conoscenza. Ecco che il passaggio battesimale gli ricorda, no? Gli ricorda che ora è un risorto. Quindi l'esercizio di battesimi va letto nel senso di esercizio di intensità battesimale, possiamo dirla così, no? Che renda memori della notte, di cui Merleau-Ponty parlava, da cui ogni sapere proviene, il sapere dei collegamenti, il sapere delle relazioni, memore, diciamo così, del sepolcro vuoto, per usare ancora una volta le immagini evangeliche, no? Cioè l'esercizio del manna battesimo rende possibile questa dimensione di consapevolezza, questa seconda nascita tenace, no? In cui una volta immersi si mantiene il colore, si mantiene la tempra dei metalli. Allora, in questo senso vogliamo interrogare le arti che incontriamo, gli ospiti che avremo qui presenti quest'anno. Prima Florinda diceva, no? Quest'anno avremo tre ospiti, appunto, da prima questo artista scultore Gianni Caravaggio, poi uno studioso di psicologia applicata alla robotica, e come terzo ospite il maestro Michelangelo Pistoletto. Allora, in questo senso, cosa andiamo a chiedere a loro? Perché quest'anno siamo mossi in questa dimensione di incontro, questa dimensione sperimentale, appunto, per noi nuovissima, non abbiamo mai fatto così. Cioè, oddio, il signore di arti di dinamica ha avuto da sempre, no? Una natura ibrida, ma mai con questa tecnica del dialogo e dell'invito, diciamo così, in questo modo, no? Insomma, vogliamo dunque diventare, possiamo dire così, diventare sciamani. Ecco, cioè diventare attori, cioè diventare agenti, ecco. Il decalage, no? Anticlimax. Però dovete, insomma, possiamo usare questi termini ora come sinonimi in buona sostanza, no? Diventare sciamani, diventare attori, diventare agenti, consapevoli delle nostre azioni, no? Corpi rifatti, corpi risorti. E in questo senso abbiamo bisogno di esempi che hanno fatto questo viaggio prima di noi, che ce lo mostrino, ci facciano vedere come hanno fatto l'umano, come fare l'umano, come sono stati battezzati e hanno battezzato, e come hanno appunto provato a ricomporlo. Perché il punto è che noi, questo è una cosa che ci diciamo spesso a me, prima dobbiamo ripeterla sempre, perché noi non lo sappiamo fare. Questa è quella maestria di cui Florinda diceva prima, in realtà ci manca, è un desiderio, no? Il desiderio di Mekri, forse, è ciò che va tenuto mancante perché ci sia appunto questa scheda. Non lo sappiamo fare, abbiamo detto, a noi manca, abbiamo usato questa parola bellissima, noi manca un tantra, manca un ordito, manca una regola. Abbiamo un corpus di dottrine, abbiamo migliaia di libri. Solo sarebbe bello, no? Una volta Florinda fare la bibliografia di tutti questi 8 seminari, quante migliaia di pagine verranno fuori, no? Eppure noi non abbiamo un corpo capace di attraversare quelle dottrine, quei saperi, che ci aiuti a costruire appunto questo corpo risolto, no? Non ce l'abbiamo. Eppure in tutte le tradizioni mitologiche è iscritto questo sapere del rinascere. È una cosa che non va mai dimenticata, no? E che noi abbiamo, proprio perché l'abbiamo dimenticata, no? Cioè, sembra che appunto nella nostra cultura, diciamo così, parcellizzata, frantumata, specialistica, sappiamo fare tutto, ma non sappiamo rinascere, come dire, non sappiamo battezzarci, né battezzare. E in tutte le civiltà è tramandata la necessità appunto di ricordare che l'umano è il rinato. Non è il nato una volta sola, no? È il rinato, è colui che è nato due volte, colui che è nato una seconda volta. Cioè l'uomo è quell'animale che non nasce, ma rinasce, è il rigenerato per eccellenza, è l'animale che affronta la catastrofe, lo sterminio, e rinasce. Appunto, come nasce una seconda volta, tutti i miti si tramanda questo mito della rinascita, è anche l'animale che muore due volte, non muore una sola volta. Una muore per la vita e l'altra muore per il sapere. Questo è nell'Apocalisse, infatti, di Giovanni, testo cardine della nostra cultura, si parla di secunda mors, morte seconda, no? Cioè la morte che segue il giudizio universale, la morte saputa, la morte del sapere. Se per la prima mors, la morte naturale, diciamo così, del corpo, non c'è rimedio, è una necessità inevitabile, tutti i corpi muoiono, no? E invece contro questa morte che ciascuno di noi può lottare, può esercitare un sapere e un agire possibile. No? Su questa, come recitava il verso di Dylan Thomas, che riletto quella poesia famosa in questa luce sarebbe molto bello vedere, se è sempre stata letta come una poesia appunto in cui non si capisce niente, ma provate a leggerla alla luce di queste riflessioni. Ecco, su questa morte, questa seconda morte, la morte saputa, la morte conosciuta, that shall have no dominion, la morte non avrà dominio, su questa morte, sulla prima. Si tratta di divenire corpi che vivono a lungo, capite? Vincere la cronologia, non stiamo parlando di questo. È come se ogni generazione debba fare i conti con la distruzione, diciamo così, del sapere dei padri, ovvero con la distruzione del sapere presupposto, col sapere del giudizio ereditato passivamente. Ogni generazione deve imparare a uccidere il proprio padre e diventarlo, cioè scendere, compiere la sua catabasi e risorgere e nascere, imparare una seconda morte per compiere appunto la sua seconda nascita. Il mito più antico che ricorda questa necessità battesimale del mondo, questo distruggere tutto e risorgere, questa umanità che non può che essere ogni volta ridistrutta e rinata, è il mito del diluvio. Un mito battesimale per eccellenza, se non ci pensa un attimo, no? Un mito nel quale si racconta significativamente che tutta la terra è scesa nelle acque, tutta, sommersa completamente. E solo una piccola parte di essa risorge e diventa popolo eletto. Come nei Veda, no? Si dice che tutta la terra è in realtà sacrificio, tutta la terra arde come se fosse tutta l'ara sacrificale, tutta la terra è un'ara, no? È il luogo dove si fa il rito, così tutta la terra è immersa nel diluvio, no? Vive questo battesimo. Questo proprio perché non è che il battesimo è un luogo, tutti i luoghi sono battesimali. Si tratta di farli diventare battesimali, no? Di farli diventare luoghi di battesimo. C'è un saggio bellissimo, che è un saggio di Gilles Deleuze, poche pagine, molto luminose, si chiama Causa e ragione delle isole deserte, un saggio che è uscito come intervista, non so, molto, molto dopo la sua scrittura, e lui dice una cosa molto bella in questo saggio, che dice non c'è una seconda nascita perché c'è stata una catastrofe, semmai l'opposto, dice Gilles Deleuze, c'è una catastrofe successiva all'origine, perché ci deve essere, dopo l'origine, una seconda nascita. Ecco, il tema della seconda nascita. Non è sufficiente che tutto cominci, bisogna che tutto si ripeta. Una volta completato il ciclo delle combinazioni possibili, il secondo momento non è quello che succede al primo, ma la riapparizione del primo quando il ciclo di tutti i momenti si è completato. La seconda origine è dunque più essenziale della prima, perché ci fornisce la legge della serie, la legge della ripetizione, di cui quell'uno dei molti, quella notte di cui abbiamo parlato, no? Di cui la prima ci forniva soltanto i momenti, ecco, i momenti, no? La prima nascita sono la cronologia, ma è la seconda nascita che l'uomo viene battezzato a quell'uno da cui i momenti stessi sorgono, no? Quindi, infatti, non è un caso che nei miti spesso, appunto, la prima nascita è di natura divina, sono gli dèi, no? E la seconda nascita è affidata agli uomini. E questo è il nostro lavoro, questo è il lavoro umano, no? Rinascere. Deucalione e Pirra, no? Sommersi dalle acque, rimasti soli al ritirarsi del diluvio dopo il battesimo, devono rifare l'umanità e devono rispondere all'enigma di Teti. E quindi l'enigma famoso, no? Lancia dietro le tue spalle le ossa di tua madre. E loro interpretano giustamente, dopo molti arrovellamenti, che le ossa della madre sono le pietre, lanciando dietro le pietre di sé, l'umanità, ecco, rinasce una seconda volta, no? Rinasce. È l'uomo che fa rinascere l'uomo. E appunto così l'uomo, con libero arbitrio, nella tradizione, diciamo così, che è cristiana, può appunto riaversi dalla catastrofe del peccato originale, no? E accedere alla sua seconda mors, la salvezza, no? Che è una morte saputa, no? È qualcosa che lui sa che può fare, su cui può lavorare. Allora, no, la domanda che noi porremo, una delle forme che queste domande queste domande possono porre. E allora, qual è il nostro mito del diluvio? Possiamo metterla così, no? Cioè, qual è quel sapere che ci permetta di ricordare di questa esperienza necessaria di rendere tutta la terra una catastrofe, di nuovo per risorgere, no? Cioè, chi ci insegna a rifare il corpo dei padri, cioè a ridiventare padre, no? Qual è il nostro sapere appunto per rinascere, no? Insomma, chi ci accompagna al pozzo per scendere nella notte? Chi sono questi compagni? Chi sono questi saperi? Chi sono questi aiuti che possiamo chiedere per rammemorare, no? Chi sono appunto coloro i quali ci possono dare gli strumenti per forgiare i nostri corpi al compito di rinascere, che è il lavoro dell'umano, l'unico lavoro. Ecco, allora, qui a McCree abbiamo fatto e faremo, insomma, delle costellazioni tantriche, mettiamola così, no? Queste costellazioni di possibili saperi che ci guidano in questo lavoro, no? E una di queste, non so se abbiamo tempo per farla, forse vado avanti. Una di queste figure che splendono fulgidamente nel cielo, diciamo così, nel cielo micritico, è sicuramente Antonin Artaud. Abbiamo rievocato tante volte qui, lo rievocheremo. Le figure tornano come appunto le stagioni, le costellazioni tornano e anche le figure di McCree tornano. Allora, a lui possiamo chiedere qualcosa per guidarci ancora meglio, più da vicino a questa esperienza di cui stiamo parlando, no? Allora, in particolare, a cosa sto pensando? Sto pensando ad alcuni testi bellissimi che abbiamo già commentato e letto e che appartengono alle cosiddette conferenze messicane di Artaud. Ora, noi non possiamo, come evidente per il tempo, che è già accaduto in qualche modo, non possiamo rianimare tutta la vicenda biografica di Artaud, che ha portato Artaud in Messico nel 1936 a compiere una serie di conferenze che per noi qui hanno assunto un valore appunto tantrico, diciamo così. E non possiamo farlo perché in parte è stato già fatto. C'è un contributo molto bello e chiaro di Florinda Cambria che è in archivio, lo riposteremo, che narra proprio la vicenda quando ci occupavamo dei corpi musici in alleanza, in contrasto con il canto a corpo musico di René Dumas, che abbiamo qui approfondito, no? Ma qui mi interessa solo rianimare alcuni frammenti di queste conferenze per farvi capire come davvero sono vicini alle cose che ci siamo detti con Florinda prima, che sto dicendo io qui e che diremo forse poi con le persone che incontreremo. Diciamo che Artaud si trovò, diciamo così, nel 1936 in Messico perché stava cercando, come noi, un sapere, e un'umanità capace di esercitare quel sapere. Quindi un po' questa è la domanda che anche noi abbiamo fatto qui oggi e a cui non abbiamo appunto dato ancora una risposta, di cui ci sentiamo mancanti, anche questa figura. Che questo Artaud, insomma, sentiva questa mancanza. Ecco, un sapere che lui diceva potrebbe essere definito come un totemismo attivo, ecco, un naturalismo in piena magia. Anche queste sono delle espressioni che usò Antonin Artaud nelle lettere, questa è Jean Paulhan, e quando in un'altra lettera dice che questo sapere non aveva a che fare con i libri, santa cosa curiosa. Non aveva a che fare coi libri ed era al di là anche della letteratura. Artaud era un poeta, aveva frequentato poeti, era stato un uomo di teatro, un uomo di lettere, diremmo appunto, no? Uomo di lettere. Però dice, non ha a che fare con la letteratura e disse che questa cosa non è neanche un teatro sulle scene. Questa cosa l'abbiamo richiamata più volte e forse questa volta non si tratta di teatro sulle scene. Allora, Frida Cambria ha, come dire, approfondito e ci ha raccontato quanto queste espressioni non siano ingenue, ma abbiano invece uno sfondo profondissimo, e rimando a quelle pagine. Vi ricordo tanto che in queste conferenze lui apre con una conferenza chiamata Surrealismo e Rivoluzione, Surrealismo e Rivoluzione, e apre con appunto con il dire, ecco, con questa corrente artistica da cui lui stesso era stato espulso una decina di anni prima, nel 26. E apre con la dichiarazione che il surrealismo appartiene al passato, quindi non è più quello che sta cercando. Però quello che per lui è stato il surrealismo ci interessa perché secondo me fa parte ancora del nostro orizzonte, no? Dice che insomma, pur essendo il surrealismo ormai passato, è stato non di meno molto di più di un movimento letterario, ed è stato, dice così, un grido organico dell'uomo. Ecco, sentito, vi ricordate, no? Gilgamesh, no? All'ottavo, proprio l'ottavo, tra l'altro, no? All'ottava lega, ecco, quando ebbe percorso 8 leghe, Gilgamesh diede un gran grido, ecco, no? Un grido organico dell'uomo, lo scalciare, evidentemente richiama a un'infanzia, a un nascere, lo scalciare dell'essere contro ogni coercizione. E dice, il surrealismo è stato infatti distruzione, il diluvio, il battesimo distrugge, liquefà, dice la prima Florinda, no? Deforma, distruzione su distruzione, ma non una distruzione fine a se stessa. Dice, distruzione su distruzione, laddove la poesia attacca le parole, l'inconscio attacca le immagini, ma uno spirito più segreto ancora si accanisce a rincollare la statua. Immagine bellissima che fa molto proprio con gli anni, rincollare la statua, questa statua composta, no? Che riemerge da questa distruzione. Appunto, si batte il metallo, lo si immerge perché si faccia accanitamente forma. Non cerchiamo un informe per l'informe. Se il battesimo solo distruggesse e liquefacesse, se questa esperienza di cui andiamo in cerca e di cui chiederemo conto in qualche modo a queste figure battesimali che incontreremo, non è una notte che fa perdere ogni confine. Gilgamesh alla fine arriva all'alba, arriva alla luce, no? Una distruzione che serve per rincollare la statua, appunto, per vederla composta. Insomma, solve e coagula, no? Artaud fa proprio questo motto della distruzione per riagglutinare, no? Poi aggiunge un altro passaggio che molto bello e che ci serve. Oggi, un oggi del 36, e risuona così oggi, nel 2021, oggi io penso che la storia sia andata avanti, si sta riferendo sempre ai 10 anni prima, e che ci sia un fatto nuovo in Francia. Questo fatto è la comparsa di un concetto storico nella coscienza della gioventù. E questo concetto, che voglio sviluppare, lo definisco la riconciliazione della cultura e del destino. Nella coscienza disperata della gioventù, e per questo vi parlavo, ogni figlio deve distruggere, è una cosa eterna, non è qualcosa a che fare con gli anni 30. Nella coscienza disperata della gioventù è nato un nuovo concetto di cultura, e questa cultura che vuole conoscere l'uomo, si fa un'alta idea dell'uomo, non accetta che si separi la vita dell'uomo da quella degli eventi. Vuole che si penetri nella sensibilità interiore dell'uomo che gioca anche con gli eventi. Ecco, una riconciliazione di cultura e destino. Abbiamo parlato del destino della prima mors, no? Cioè l'uomo come destinato, no, alla prima morte del corpo. Abbiamo parlato però di un sapere che invece impara a una seconda morte, no? Che prepara a vincere una seconda morte e quindi a una seconda nascita. Ecco, una riconciliazione della cultura e del destino può anche riecheggiare questa, no? Questa composizione di un uomo che accetta questa prima mors e però, come dire, affronta con un sapere efestico, diciamo così, espedienti, ricco di espedienti e zoppo, no? La prova a conciliare con la propria cultura, il proprio sapere, questo destino ineluttabile, no? E che non accetti che si separi la vita dell'uomo da quella degli eventi, no? Cioè, che non può essere una vita avulsa da questi eventi che accadono nella vita, ma deve essere unita, no? L'uomo con la vita dell'uomo con quella degli eventi. E dice anche che ci sono dei cadaveri perduti, Artaud usa questa espressione molto forte, dei cadaveri perduti, cioè dei vivi che sono morti, dei vivi che sono dormienti. Ma c'è una tecnica, dice Artaud, per scatenare le forze dell'uomo, che lui cercava una tecnica per scatenare la forza dell'uomo, come c'è, dice, nella medicina cinese, una tecnica per guarire il fegato, la milza, il midollo o l'intestino, toccando sull'estensione del corpo fisico punti essi stessi fisici, ma lontani dal fegato, dallo stomaco, dal midollo o dall'intestino, Come il mondo ha la sua geografia, l'uomo interiore ha la sua geografia, che è una cosa materiale. Su questo, beh, non abbiamo tempo di approfondire questa visione per noi importantissima, no? Della materia, no? Che emerge da queste pagine, però qui vorrei solo indicare che c'è una tecnica per scatenare le forze dell'uomo. Questa tecnica che, come dire, esiste, noi andiamo in cerca di un sapere che ci racconti di come oggi sia possibile scatenare, così, le forze della rinascita, le forze della notte, le forze che richiamano i molti al proprio uno, ecco, diciamo così, no? E che facciano poi dell'uomo risorto, l'uomo composto, diciamo così, statua, diciamo così, ricomposta delle sue parti. E poi dice, la vera, sempre in un altro passo, la vera cultura aiuta a sondare la vita, e la gioventù, mi ha molto commosso questo richiamo alla gioventù di Artaud.
Non ne dubita.
In un modo di una ingenuità commovente, la vera cultura aiuta a sondare la vita, e la gioventù, che vuole ristabilire un'idea universale della cultura, pensa che ci siano luoghi predestinati per far sgorgare le fonti della vita. Ricordate, luoghi ottagoni, potremmo dire, no? Per far sgorgare, no? E guarda di volta in volta verso il Tibet o verso il Messico, verso Occidente o verso Oriente, come facciamo noi, no? A volte andiamo a Merleau-Ponty, a volte andiamo in Tibet. Ma cura del e poi inizia a dire, la cultura del Tibet vale solo per ciò che nel libro egiziano dei morti, guarda caso, quello che Frinda citava prima, viene chiamato i cadaveri, cioè i rovesciati. Al contrario, l'antica cultura del Messico serve a far sgorgare il senso interiore delle sue barriere, crea resuscitati. Vedete? Ecco i resuscitati, no? Potremmo dire i battezzati. Coloro che desiderano conoscere e praticare le vie per una seconda nascita, una nascita del sapere, non nascita, appunto, che avviene però mediante una tecnica che si opera sui corpi, appunto, la forgiatura, la fucina, no? È quello che sappiamo, no? È interessantissimo per noi, lo diceva prima Florinda, che quella citazione che dice i cadaveri, i rovesciati, i resuscitati, no? Per noi ricordare che quello che noi conosciamo come il libro egiziano dei morti, in realtà il titolo vero è il libro dell'uscire alla luce. Quindi, pensate un po' poi come a volte dei pregiudizi, no? Cioè l'accento del libro egiziano, quello che noi chiamiamo libro egiziano, che è una raccolta appunto di incantesimi, non è sul morire, ma è sul rinascere, no? Quindi è il libro della vita, della seconda nascita, appunto, di chi muore e rinasce poi. Solarizzato, diciamo così, no? Allora, è interessante per noi che, appunto, la catastrofe non è prima dell'origine, no? Ma è la sua conseguenza. Cioè, noi dobbiamo esercitarci alla catastrofe, cioè alla catabasi, alla immersione, no? Passaggio mediante il quale, appunto, possiamo rimettere in pratica una conciliazione fra cultura e destino, no? Esperienza del destino fatale della prima mors, neanche gli dèi potevano vincere Ananke, sapete? Non si poteva riportare dagli inferi nessuno, perché non era un fatto legato al sapere, ma noi dobbiamo imparare a unire la cultura a questo destino, no? Una cultura capace di comprendere il nostro destino di animali rinascenti. La seconda conferenza di Artaud si chiama, infatti, cultura e destino, scusatemi, l'uomo contro il destino. Ecco, ed è ancora più chiara, perché non solo enumera, appunto, si occupa proprio del materialismo, sono pagine bellissime da leggere, da proprio specifica proprio la frammentazione dei nostri saperi come anche colpevole di questo oblio, ma dà anche un nome preciso a questa conoscenza e gli chiama proprio poesia. Usa la parola poesia, poesis, no? Un fare, appunto, ad arte, il fare poetico, no? E dice così, chiamo poesia oggi conoscenza di questo destino interiore e dinamico del pensiero. Per ritrovare la sua natura profonda, per sentirsi vivere nel suo pensiero, la vita respinge lo spirito analitico in cui l'Europa si è smarrita. Quindi la poesia è questa conoscenza del destino interiore e dinamico del pensiero. Quindi è quel sapere, in qualche modo noi abbiamo provato anche noi, signori di dinamiche, no? A toccare questa parola in questo senso. Allora, di questo andremo in caccia nei prossimi seminari, nei prossimi incontri, di questa forma poietica che unisca cultura e destino, che esercita una seconda morse e che appunto ci porti a vedere, a costruire tramonti verificabili, a poter esercitarci nell'arte di San Giovanni, insomma, nell'arte battesimale, nell'arte di Artaud. E per chiudere anch'io, perché voglio lasciare Florinda, dopo averlo fatto da sola, Florinda, voglio farlo anch'io voglio leggere una poesia tratta dai testi dei sarcofagi, quindi un testo tratto proprio dal mito del grande smembrato. Stiamo veramente costruendo delle costellazioni tantriche, abbiamo Orfeo, abbiamo Dioniso, abbiamo Xipetotec, no? Lo scorticato, abbiamo Marsia e abbiamo anche Osiride che insomma ci aspetta davanti a noi in qualche modo, no? E volevo proprio per chiudere questa sessione un po' lunga, scusate, mi sono andato un po' oltre, ma proprio una di queste formule, una di questi abracadabra, di questi incantesimi che erano scritti sui sarcofagi egiziani, e in cui appunto Osiride è aiutato dalle sue sorelle, Isi e Nefti, a risorgere, a ricomporsi, a rinascere. E noi, bellissimo, perché questa rinascita è letta come una distensione, anche come una distensione del corpo che è rattrappito come il corpo fetale alla nascita, no? Questa preghiera si apre proprio con o rattrappito, quindi in qualche modo questa potrebbe essere l'invocazione, no? L'incantesimo, una degli incantesimi di Mecrif, no? O rattrappito che dormi, o rattrappito in questo luogo che non conosci, conoscilo. Vedi dunque che ho trovato sul fianco, tu del tutto inerte. Sorella mia, dice Isi a Nefti, è il nostro fratello. Vieni che gli solleviamo la testa, vieni che raduniamo le sue ossa, vieni che rimettiamo in ordine le parti del suo corpo, vieni che gli facciamo una diga. Non resti egli inerte sotto la nostra guardia. Scola via liquido che viene da questo defunto, riempi i canali, forma i nostri fiumi. O Osiri, vivi, o Osiri. Si alzi l'inerte che giace sul suo fianco. Io sono Isi, io sono Nefti. O Osiri, oro è rivolto a te. Tot ti ha protetto. Tot è l'alfabeto. Tet. Questi tuoi due figli possessori della corona bianca. Tu hai imperversato contro chi aveva agito contro di te. Geb ha visto e l'Enneade ha inteso. La tua potenza arriva al cielo. Il terrore di te pervade gli dèi. Tuo figlio Oro ha conquistato la grande corona bianca che è stata tolta a questo vile Set che ha agito contro di te. Vivi, o Osiride. Si alzi l'inerte che giace sul suo fianco. Io sono Isi. Io sono Nefti, le due donne, no? Che accompagnano, due potenze, no? Che accompagnano il femminile, no? Di cui abbiamo tante volte parlato, le madri oscure che accompagnano questa resurrezione di Osiride, il rattrappito. Ecco, proviamo a non essere rattrappiti anche noi e a svegliarci. Grazie mille per quest'ultima ora.
Seconda pausa.
E poi abbiamo un momento in cui io e Florinda comporremo i resti di quello che abbiamo detto. Grazie.